Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È doveroso menzionare il traffico di esseri umani e soprattutto di donne, che prospera dove le opportunità di migliorare la propria condizione di vita o semplicemente di sopravvivere sono scarse. Diventa facile per il trafficante offrire i propri servizi alle vittime, che spesso non sospettano neppure lontanamente ciò che dovranno poi affrontare. In taluni casi vi sono donne e ragazze che sono destinate ad essere poi sfruttate sul lavoro, quasi come schiave, e non di rado anche nell'industria del sesso. Faccio mia la condanna già espressa da Giovanni Paolo II contro la diffusa cultura edonistica e mercantile che promuove il sistematico sfruttamento della sessualità. V'è qui tutto un programma di redenzione e di liberazione a cui i cristiani non possono sottrarsi. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo mercoledì 4 giugno 2008. Abbiamo aperto con delle parole di Benedetto XVI, parole del messaggio per la giornata del migrante e del rifugiato del 2006, parole che fanno riferimento a un fenomeno ben preciso, la tratta delle donne molto spesso avviate poi alla prostituzione. Ne parliamo perché proprio in questi giorni a Roma si sta svolgendo un congresso internazionale molto importante dedicato a questa vicenda. Io intanto saluto Massimiliano D'Angelo in console, Luciana Fantini ed Eva Rohrmann in regia, Fabio Colagrande al microfono, e per parlare proprio di questo congresso internazionale saluto i nostri ospiti in studio. Innanzitutto Suor Bernadette Sankma, coordinatrice del convegno di cui vi stiamo parlando, fa parte della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice e in questo caso è rappresentante proprio dell'Unione Internazionale Superiori Generali. Suor Bernadette, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei.
E saluto anche il rappresentante dell'altra organizzazione che sta dando vita a questo incontro internazionale, Stefano Volpicelli, che coordina questo convegno per l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Volpicelli, ben trovato.
Buongiorno.
Ci aiuta a entrare in questo argomento il collega Fabrizio Mastrofini della Radio Vaticana. Ciao Fabrizio.
Buongiorno Fabio, un grande saluto a tutti i nostri ascoltatori di oggi.
Dunque, le congregazioni religiose femminili, perché quando parliamo di UISG, questo acronimo, parliamo di Unione Internazionale Superiore e Generale, quindi le congregazioni religiose femminili hanno deciso di intensificare il loro impegno, che va avanti ormai da più di 4 anni, proprio per contrastare la tratta di esseri umani, in particolare di donne. Un commercio che colpisce ogni anno tra 600.000 e 800.000 persone ed avvia alla prostituzione migliaia di donne attirate da sfruttatori senza scrupoli. È un mercato che fa dei profitti altissimi, 3 miliardi di dollari circa, proprio secondo i dati dell'OIM. Proprio per scambiarsi esperienze, migliorare il coordinamento, coinvolgere anche le congregazioni maschili, l'UISG e l'OIM hanno dato vita a un convegno che si è aperto lunedì a Roma, un convegno che riunisce che riunisce 50 religiose di 31 congregazioni di 20 diversi paesi del mondo e quindi fa riferimento a una grandissima area, un'area nella quale si vuole contrastare questo fenomeno. Io chiedo subito a Suor Bernadette di spiegarci come è nato questo incontro e da quanto va avanti la collaborazione di voi dell'UISG con l'OIM.
La collaborazione dell'UIS con l'OIM è iniziata nel 2004 e iniziato proprio con obiettivo di formare le religiose a essere attive, molto attive nel campo di contrasto alla tratta di donne e bambini. No? Questo era il nostro obiettivo quando abbiamo iniziato questo progetto. E la realizzazione concreta di questo obiettivo è stato fatto attraverso le sessioni di formazione 2 volte in ogni luogo. E finora abbiamo fatto 9 in 9 paesi, il che vuol dire 18 sessioni, la prima sessione di 6 giorni e la seconda sessione di 3 giorni, a distanza sempre da 9 mesi a 1 anno. No? E il perché della seconda sessione è sempre per rinforzare o mettere in piedi la rete in quella data nazione o in quel dato contesto dove le sorelle indipendenti a noi, che abbiamo iniziato questo progetto possano continuare a essere moltiplicatori o moltiplicatrici di delle azioni in contrasto alla tratta.
Ecco, Sor Bernadette, lei da quale paese proviene?
Io vengo dall'India.
Lei viene dall'India, abbiamo detto fa parte della congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice. L'UISG riunisce 1900 superiori di congregazioni femminili per un totale di 800.000 suore nel mondo. E parliamo di una realtà, appunto è una sorta di forum dove si incontrano le superiori generali di istituti cattolici e religiosi femminili per condividere esperienze, scambiare informazioni, eccetera. Una realtà che in questo caso vuole fare da rete proprio per far sì che l'attività che le diverse congregazioni nel mondo fanno per contrastare questo fenomeno sia un'attività appunto messa in rete, si possano condividere le esperienze, la formazione, si possa lavorare meglio perché si vuole lavorare insieme, questo è lo scopo.
Sì, perché ci rendiamo conto che siamo in una posizione molto strategica, perché se, quando si parla della tratta di donne e dei bambini, o anche di uomini, ormai adesso, e, si parla di tre categorie di nazioni, no? Nazioni di origine, nazioni di transito e nazioni di destinazione. Allora, guardando in giro nel mondo dove siamo, noi ci rendiamo conto che copriamo tutte queste tre categorie di nazioni. Allora, come metterci in rete in una maniera tale che da una nazione di origine a una nazione di destinazione possiamo collaborare per cercare di salvare queste donne da questa schiavitù e da questa esperienza disumanizzante, non solo donne, bambini e anche uomini, certo.
Invece a Stefano Volpicelli dell'OIM chiedo proprio come è nata questa vostra collaborazione con le congregazioni religiose femminili.
Beh, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, essendo un'organizzazione intergovernativa, ha come mandato il favorire i processi migratori ordinati, consapevole del fatto che un processo migratorio sicuro e ordinato porta benefici sia agli individui che ai paesi, sia di origine sia di destinazione. Allora, quando nel 1995 questo fenomeno è iniziato ad affacciarsi con forza nel panorama internazionale, l'organizzazione ha iniziato ad occuparsene, perché ricordiamo che la tratta di persone o di esseri umani, come è stata definita prima, è la somma di tre componenti. Ci deve essere una componente ingannevole con la quale una persona viene reclutata, reclutata, spostata in un luogo diverso da quello di origine, che può essere un paese diverso, ma può essere anche un luogo, una città diversa nello stesso paese, per il suo sfruttamento finale. Sfruttamento che può essere lavorativo, sessuale, l'elemosina, per lo sfruttamento degli organi, purtroppo, e così via. Quindi è ovvio che era un problema che si inseriva nel percorso della migrazione. Allora, come mandato, l'organizzazione ha di intervenire coinvolgendo il più possibile non solo i governi, perché essendo intergovernativa in realtà è formata da stati membri dell'OIM, ma soprattutto lavorando nei territori con tutte le organizzazioni governative e non governative, e in questo caso anche religiose. Quindi dal momento che i primi progetti che sono stati sviluppati, ripeto, alla metà degli anni 90, venivano sviluppati nell'est Europa, dove c'erano tantissime suore che erano già attive, ecco che subito lì si è resa necessaria, ma strategicamente necessaria, la collaborazione fra le due organizzazioni, con profitto per entrambi.
Quindi abbiamo da una parte quella che si chiama International Organization for Migration, l'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, quindi una struttura laica intergovernativa, dall'altra le congregazioni religiose femminili e ora anche quelle maschili che voi state coinvolgendo, Sor Bernadette, che collaborano insieme. Chiedo a Fabrizio Mastrofini, al collega Fabrizio Mastrofini, dunque questa collaborazione tra mondo religioso e mondo laico sembra strategica, eppure non sempre c'è questa collaborazione, a volte si lavora separati.
A volte si lavora separati, in questo caso su un problema così importante, così drammatico, la collaborazione funziona. Direi anche che questa è una collaborazione che può forse anche aiutarci a leggere in maniera un po' diversa il fenomeno migratorio, a darci dei risvolti importanti. Noi siamo sempre un po' travolti da questo dibattito, se guardiamo anche a queste settimane in Italia sui problemi della migrazione, dove si mescolano, diciamo, considerazioni di tipo diverso. Possiamo, con questa collaborazione tra queste due istituzioni, OISG e OIM, ci dà forse l'occasione di guardarli dalla parte di quelli che sono le vittime del processo migratorio in qualche caso, cioè queste persone che sono sulle nostre strade. Dobbiamo poter pensare che in tante situazioni sono veramente delle vittime, perché sono costrette a spostarsi e delle volte vanno a finire nelle mani di persone senza scrupoli. Il lavoro che le congregazioni religiose stanno facendo sul terreno, proprio sul territorio, proprio per le strade in Italia, ma non solo in Italia, è proprio quello di strappare queste persone dalle strade. Strappare queste persone dalle strade perché sono persone, se si sentono anche raccontare, diciamo, se si può avvicinare delle volte alle storie di vita, diciamo, di queste persone, sono persone che sono state ingannate, che sono venute all'estero, in Italia in questo caso particolare, perché avevano il miraggio di un miglioramento delle condizioni di vita, il miraggio di un lavoro, gli era stato promesso un lavoro, si trovano sbattute sulla strada per poter pagare, entrando in questo meccanismo perverso per cui questa prostituzione serve per poter pagare i soldi che sono stati anticipati e poi per poter arrivare. E poi le famiglie che vengono minacciate nei paesi di origine quando le persone vogliono ribellarsi. È un meccanismo perverso in cui le congregazioni religiose intervengono molto bene per cercare di spezzarlo, in cui funziona veramente l'impegno anche con il mondo laico, quindi con le strutture governative, come è il versante dell'OIM in questo caso. Ma qui si apre un campo in cui veramente ognuno di noi potrebbe fare qualcosa dando sostegno e prendendo coscienza che c'è un fenomeno che ha una dimensione diversa e che non va ridotto all'aspetto razzismo sì, razzismo no, insomma, no? Gente che viene qui per far che? Per rubarci lavoro, per delinquere. Ci sono aspetti molto più complessi.
E ricordiamo le parole del Papa che abbiamo citato in apertura: di fronte a questo fenomeno i cristiani non possono sottrarsi proprio al loro impegno di redenzione e di liberazione. Ma andiamo a vedere in concreto appunto cosa le religiose fanno e cosa l'OIM fa proprio per contrastare questo fenomeno. Voi dal 2004 insieme organizzate corsi di formazione per le religiose, raggiungendo oltre 4.000 suore, anche con il contributo, lo ricordiamo, dell'ambasciata statunitense presso la Santa Sede. L'Italia è un paese di destinazione della tratta, del traffico di esseri umani. Ecco, partendo da questi dati, voglio chiedere a Suor Bernadette e poi a Volpicelli dell'OIM proprio quali sono le azioni concrete che insieme state mettendo in piedi per contrastare a livello internazionale il traffico di esseri umani. Suor Bernadette, ne state parlando in questi giorni a Roma, quali sono, come dire, gli obiettivi concreti di questa collaborazione? Cosa si può fare oggi per contrastare la tratta?
Bene, l'obiettivo centrale e concreto è quello di fare una rete reale, no? Di collaborazione. Abbiamo identificato tre ambiti diversi: nell'ambito della prevenzione, nell'ambito di protezione e assistenza, che mettiamo sempre insieme, e nell'ambito delle azioni sociali e politiche. E in questi giorni le sorelle stanno seriamente discutendo su questo, anche a partire dalle esperienze già che sono
sono in atto.
Per esempio, per ognuna di questi temi, prevenzione, abbiamo avuto tre esperienze che sono state condivise di diversi continenti. La stessa cosa per l'assistenza e protezione e la stessa cosa stamattina sulle azioni politiche e sociali. Quindi, a partire dalle esperienze, le sorelle stanno cercando di elaborare maggiormente una rete effettiva di collaborazione che può davvero mettere un'azione di prevenzione, un'azione di riscatto di queste persone che sono coinvolte in questo giro di schiavitù.
Ecco, Volpicelli dell'OIM, che è il nostro ospite in studio, assieme a Sor Bernadette Sangma, che avete appena ascoltato. E poco fa Mastrofini ricordava le polemiche, il dibattito che c'è anche a livello europeo proprio sulle legislazioni che riguardano le migrazioni. In questo caso immagino che il vostro lavoro, come dire, in qualche modo rientra anche in questo discorso e diventa spesso anche complesso, no, coordinare le varie legislazioni internazionali per contrastare questo fenomeno, quello del traffico di esseri umani.
Sì, soprattutto perché come dire, cioè è un po' un cane che si morde la coda, nel senso che le politiche migratorie restrittive fomentano la tratta, la facilitano, la rendono, perché è ovvio che se non ci sono, se non esiste la possibilità legale di spostarsi in forma appunto sicura da un paese all'altro, ma anche solo per cercare un lavoro, è chiaro che chi vuole muoversi troverà e cercherà e troverà delle soluzioni alternative. Quindi questo purtroppo è un tema molto delicato, perché bisogna coniugare diversi interessi. È vero, la protezione, la sicurezza nei nostri paesi, ma anche la dignità e la possibilità di riscatto e sviluppo per coloro che vengono da paesi che sono più arretrati dal nostro.
E in questa collaborazione con l'Unione Internazionale Superiore Generali, Volpicelli, voi dell'OMI cosa potete dare appunto alle congregazioni religiose femminili?
Ma io credo che ci sia, non è tanto l'OIM che dà e l'UIS che riceve, o viceversa. La cosa bella che noi stiamo sperimentando tuttora e anche in questi giorni è proprio questa comunione di interessi e nella consapevolezza e nel rispetto delle reciproche differenze. Quindi significa sviluppare linguaggi nuovi, significa mettersi in discussione come organizzazioni, significa aprirsi. Questo banalmente si traduce in una ricchezza non solo interpretativa del fenomeno, ma anche una ricchezza poi di possibili sinergie e collaborazioni operative. Io voglio ricordare che il valore aggiunto è questo mix di spiritualità e professionalità, che non è che il laico è professionale e religioso è spirituale, è differenti sensibilità spirituali, differenti modalità operative professionali che vengono mischiate insieme. Il risultato è efficace, noi riusciamo a dare visibilità a chi vive nell'invisibilità. L'ultima cosa che vorrei dire è che negli anni, certo il focus delle suore è sempre più sulle donne e sui bambini, certamente perché il campo di azione privilegia questo, però abbiamo visto anche nelle nostre missioni formative che abbiamo avuto all'estero che c'è un aumento anche di sensibilità delle religiose femminili, e da lì poi parte il discorso del coinvolgimento dei religiosi maschi, perché noi osserviamo un aumento esponenziale anche di vittime maschi, e qualcuno se ne deve prendere cura anche di loro.
Mastrofini, un elemento interessante di questo incontro è che dà un volto dell'attività delle congregazioni religiose femminili forse non abbastanza conosciuto. Tu che ti occupi in particolare, no, delle attività delle congregazioni religiose sia maschili che femminili, in questo caso si ha un esempio molto concreto di un'azione incisiva sul sociale da parte delle religiose, forse un volto, appunto, dicevo, che anche mediaticamente non passa abbastanza.
Un volto che mediaticamente non passa abbastanza, ma che ha però un è radicato profondamente in un binomio che è inscindibile, e cioè da una parte è un'opera di evangelizzazione profonda, perché è in risposta al Vangelo, e dall'altra parte questa risposta al Vangelo si deve coniugare in un'opera di promozione umana. Evangelizzazione e promozione umana sono due binomi assolutamente inscindibili, e queste attività ce lo fanno vedere.
Allora, noi vi ricordiamo questo congresso internazionale che è in corso a Roma e avrà una conferenza stampa conclusiva proprio il 6 giugno alle 13.30, dico bene, Sor Bernadette,
sì, sì.
E ricordiamo questa collaborazione, questo congresso che vede insieme le congregazioni religiose femminili e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, Suor Bernadette Sangma, coordinatrice del convegno delle figlie di Maria Ausiliatrice, e Stefano Volpicelli, coordinatore per l'OIM di questo convegno. Ringrazio Fabrizio Mastrofini. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi. Tra poco, dopo aver ascoltato i titoli del TG1, riprenderemo questo tema, avremo anche un ospite al telefono, cercheremo anche di capire che collegamento ci può essere tra le discussioni che sono in corso in queste ore alla FAO e un fenomeno come questo, perché di globalizzazione e degli effetti deleteri della globalizzazione sempre si parla. Restate su 105 Live.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Sarà Obama lo sfidante del Partito Democratico, primo nero nella storia americana, ma ora deve risolvere il rebus Hillary. Frattini alla FAO, serve una banca europea del grano. Al TG1 il presidente Ahmadinejad rinnova le sue foglie, accuse Israele e Stati Uniti. Reato di clandestinità, il governo deciderà, il Parlamento, la Lega, stupore per le parole del Premier, l'opposizione, posizioni diverse nella maggioranza.
Allora, abbiamo ascoltato i titoli del sommario del TG1 delle 13.30, sono le 13.31, siete sulla Radio Vaticana in diretta, ancora buon pomeriggio, siete sui 105 FM, appunto di 105 Live, vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale, edizione internazionale in lingua italiana, ma adesso continuiamo la nostra diretta, stiamo parlando del fenomeno della tratta, del traffico di esseri umani, in particolare del traffico di donne costrette alla prostituzione con l'inganno, perché combattono la tratta in tutto il mondo le congregazioni religiose femminili che collaborano con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che è questa struttura intergovernativa leader proprio nel campo delle migrazioni. Queste due strutture, dunque le congregazioni religiose femminili e l'OIM, sono a convegno in questi giorni a Roma per coordinare ancora meglio la loro azione di contrasto della tratta. Ne stiamo parlando con Suor Bernadette Sangma delle figlie di Maria Ausiliatrice, Stefano Volpicelli dell'OIM, e con me c'è Fabrizio Mastrofini, collega della Radio Vaticana. Tra poco avremo un ospite al telefono proprio per parlare ancora di questa vicenda, ma brevemente volevo ricordare assieme ai nostri ospiti come, e lo abbiamo fatto anche citando poco fa le parole di Benedetto XVI, il fenomeno del traffico di esseri umani prosperi proprio dove nei paesi dove ci sono problemi sociali, economici molto, molto drammatici, e lì diventa facile, in qualche modo gli sfruttatori trovano terreno facile proprio per dar vita alla tratta. In qualche modo possiamo parlare che gli effetti perversi a volte della globalizzazione causano anche queste vicende. Noi abbiamo vicino i paesi dell'est, l'Albania, che è stata terra di partenza per molte donne poi obbligate a prostituirsi qui in Italia. Suor Bernadette, bisogna guardare il fenomeno anche da un punto di vista più globale, ecco.
Infatti nelle nostre conversazioni per quanto riguarda la prevenzione abbiamo proprio parlato di questo, no? Quali sono le grandi cause che portano questo fenomeno, no? L'aggravarsi di questo fenomeno, tra cui abbiamo nominato proprio in questi giorni la femminilizzazione della povertà, perché sappiamo, no, che la povertà purtroppo ha il volto femminile sempre di più, e così anche la femminilizzazione della migrazione, perché oggi come oggi abbiamo più donne che migrano che gli uomini, che era così tempo fa, no? Invece oggi abbiamo proprio questo esodo delle donne dai paesi molto poveri alla ricerca di una vita più dignitosa, non solo per sé, ma anche per tutta la sua famiglia, o anzitutto per tutta la sua famiglia. Allora, sono tutti questi i temi che stiamo cercando di prendere in considerazione per vedere come agire, anche cercando di toccare quelle cause che stanno alla radice di questo fenomeno.
Volpicelli, ecco, cause del traffico di esseri umani, possiamo parlare anche della povertà in primo piano.
Sì, la povertà, ma non solo. La cosa particolare di questo fenomeno è che a seconda di da dove lo si guardi, al punto di osservazione, cambiano anche le strategie per arginarlo. Noi siamo un paese di destinazione e ci focalizziamo sullo sfruttamento. Nei paesi di origine, dove noi siamo stati, in molti paesi di origine, il focus va posto sulle cause della spinta migratoria. Allora Suor Bernadette ricordava questo esodo, ma noi forse non siamo ancora in grado di quantificare l'impatto devastante che questo esodo di donne ha sulle comunità di origine. Si traduce in famiglie disgregate, per le quali è stato è stato inventato un nuovo nome. I bambini rimasti a casa sono orfani sociali. Di questi ragazzi e ragazze che rimangono da soli, senza una guida, senza un legame forte familiare, che faranno in futuro? E poi ricordiamoci che tutte le volte che un migrante parte, lo fa perché alle spalle c'ha delle spinte. In tutti i casi in cui questo migrante non riesce a realizzare il suo progetto, ne risente la famiglia e la comunità in origine. Quindi noi non ci rendiamo conto del dramma che involontariamente, anche attraverso purtroppo delle politiche, abbiamo sentito anche dei titoli del telegiornale, delle politiche migratorie, non ci rendiamo conto di cosa succede altrove. E questo si traduce in una spinta migratoria ancora più forte, perché se io non ce la faccio partirà mio fratello, se non ce la fa neppure lui partirà mia sorella, partiranno tutti, cioè cercheranno tutti di arrivare, senza citare il dramma delle migliaia di morti nei nostri mari, che per carità non apriamo questo tema.
E continuiamo a parlare di traffico di esseri umani, lo facciamo con un ospite che ci ha raggiunto al telefono e che ringraziamo qui sulla Radio Vaticana in diretta, Marco Bufo, coordinatore generale dell'associazione On the Road, ricordo associazione di volontariato attiva dal 90 per intervenire nei fenomeni della prostituzione e della tratta, con particolare riferimento alla prostituzione di strada di donne e minori immigrate. Tra l'altro On the Road fa parte del progetto che è l'osservatorio della tratta, antitratta. Marco Bufo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, le chiedo un contributo proprio per capire dal punto di vista delle cifre qual è appunto come possiamo parlare di questo fenomeno della tratta e in particolare com'è la situazione in Italia.
Beh, On the Road insieme ad altri partner ha realizzato questo progetto che si chiama Osservatorio Tratta e che come principale risultato ha avuto il fatto che è stato istituzionalizzato da parte del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. Quindi abbiamo fatto un lavoro di analisi del fenomeno, molto importante proprio per capire come meglio affrontarlo, come meglio orientare le politiche e gli interventi per contrastare il fenomeno, certamente, ma soprattutto per aiutare le vittime, quindi partendo da un approccio incentrato sui diritti umani delle persone trafficate. Il problema che però emerge è la difficoltà a quantificare il fenomeno. Noi abbiamo dei dati che sono certi e che devono far riflettere. Per esempio in Italia sono state assistite in questi anni, dal 2000 ad oggi, oltre 13.000 persone, prevalentemente donne, trafficate a scopo di sfruttamento prevalentemente sessuale, di cui 938 persone minori accolte. Queste persone nei progetti dell'articolo 18 che rappresentano un modello all'avanguardia nel panorama internazionale perché dà una tutela effettiva alle persone trafficate sia attraverso il rilascio del permesso di soggiorno che attraverso l'accesso a un programma di assistenza e di integrazione sociale. Ma questi numeri così impressionanti devono farci pensare a quanta maggior parte invece di questo fenomeno non emerga, a quante siano le persone che non hanno la possibilità di accedere alle tutele che pure la legislazione italiana prevede. E qui probabilmente bisogna interrogarsi anche sulle cause, no? È stato citato il fatto che dietro a queste persone c'è la spinta alla ricerca di una vita migliore, è una cosa che tendiamo a dimenticare troppo spesso. Troppo spesso quando facciamo le nostre politiche migratorie, quando cerchiamo di rifugiarci in questa fortezza Europa, diciamo. Ma il problema è ancora più complicato nel momento in cui noi guardiamo alla vita che fanno le persone che vengono trafficate e sfruttate. Sono prostitute, cioè vengono portate a fare, costrette a fare le prostitute, ma sono anche per esempio minori costretti ad attività di accattonaggio o a commettere anche piccoli furti, borseggi o a spacciare sostanze stupefacenti. E quindi sono persone che noi siamo abituati a guardare con gli occhi del pregiudizio, sono persone indesiderate che tendiamo ad allontanare. Questo per esempio anche attraverso politiche repressive molto pesanti che in realtà non guardano alla condizione della persona, ma guardano all'etichetta che questa persona porta su di sé. Allora, questo problema ci deve interrogare fortemente, dobbiamo mettere in campo delle politiche diverse. Allora il carabiniere che va in strada non deve guardare alla prostituta clandestina da rimandare indietro, ma deve innanzitutto chiedersi se dietro a questa facciata vi sia una storia di sfruttamento, come probabilmente è.
Anche perché appunto rimandare indietro la donna obbligata a prostituirsi non significa combattere il fenomeno, appunto, perché dal punto di vista strutturale. Ecco, Bufo, sì. Prima di salutarla volevo chiedere un'altra cosa. Voi come On the Road, come Osservatorio Tratta, avete esperienze di collaborazione con il mondo religioso? So che avete collaborato ad esempio con l'Unione Superiore Maggiore Italiana, l'USMI.
Certamente, sia sul piano operativo in Italia, ma poi anche nella necessità di rispondere all'esigenza di una collaborazione internazionale che riguarda per esempio la protezione delle persone, dei familiari nel paese di origine, per cui c'è una collaborazione con magistratura e forze dell'ordine, ma spesso anche per assicurare ad esempio un rimpatrio assistito e protetto su base volontaria delle persone o per esempio per ottenere dei documenti. Una cosa importante è che sempre più ampie sono le sfide, se pensiamo per esempio al fatto che ormai tratta non è più soltanto sfruttamento sessuale, ma è anche sfruttamento del lavoro. E qui mi ricollego a quanto si diceva prima, le cause di questo fenomeno sono da guardare anche qui da noi. Abbiamo un mercato del lavoro che è in buona parte sommerso e che richiede manodopera a bassissimo costo e di natura diciamo illegale. Allora dobbiamo guardare a quanto accade anche nelle nostre società. E l'area dello sfruttamento lavorativo rappresenta un sommerso ancora più difficile da sondare, per cui le persone che ne sono vittime ancora con maggior difficoltà riescono ad affrancarsi dalle situazioni di sfruttamento di cui pure sono vittime.
Grazie davvero a Marco Bufo, coordinatore generale dell'associazione On the Road. Io ricordo anche il sito www.osservatoriotratta.it. Bufo, buon lavoro e grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
E con i nostri ospiti facciamo un ultimo giro proprio di commenti anche sulle parole del coordinatore di On the Road. Vorrei sentire subito Suor Bernadette Sangma, che sta coordinando il convegno dell'UISG dedicato proprio a questo tema. Suor Bernadette, ecco, era d'accordo su alcune osservazioni di Bufo?
Sì, sono d'accordo, soprattutto quando lui diceva che le cause devono essere prese in considerazione sia nei paesi di origine che nei paesi di destinazione. Infatti, nelle nostre formazioni cerchiamo di distinguere sempre, no? Domanda e offerta. Là dove nell'origine, da dove vanno a prendere queste donne, quali sono le cause principali che spingono le donne, e qui da questa parte invece dall'altro lato, nei paesi della destinazione, quali sono le cause che attirano queste donne. Alcuni punti speciali che lui ha nominato, per esempio lo sfruttamento lavorativo, sì, anche noi come religiose ce ne rendiamo conto che sì, la grande fetta rimane tuttora comunque lo sfruttamento sessuale, ma sviluppa anche quello di sfruttamento lavorativo e trapianto degli organi, come diceva prima Stefano, e come hai detto te invece, per i furti, piccoli furti e altre cose, no? Allora cerchiamo proprio di tenere in conto tutte questi aspetti.
Ecco, Volpicelli dell'OIM, lo sviluppo dell'etero del lavoro nero favorisce il traffico di esseri umani in qualche modo?
Sì, lo favorisce fortemente. La cosa che ci preoccupa moltissimo è che noi siamo assuefatti. Siamo in una situazione in cui, siccome anche noi di fatto siamo costretti molto spesso a trovare delle soluzioni che non sono esattamente secondo le procedure o accettare delle condizioni di lavoro che non rispettano totalmente le normative sul lavoro, noi piano piano in questi ultimi anni ci siamo assuefatti a queste piccole forme di sfruttamento che per noi sembrano piccole, ma quando poi si riverberano su persone che sono vulnerabili e senza diritti, perché una persona che è qua in forma irregolare non ha diritti, non può andare da nessuno a rivendicare, ha paura di rivendicare i pochi diritti che ha a disposizione. Ecco che in questo magma si moltiplicano queste forme di sfruttamento, e la cosa particolare è che non sono più solamente nei riguardi di persone che vengono da altri continenti, ma abbiamo avuto casi di sfruttamento, di tratta per sfruttamento lavorativo in agricoltura di uomini comunitari. Sembra quasi che nessuno voglia assumersi questa responsabilità di fare pulizia e chiarezza.
Stiamo parlando anche di un fenomeno, per parlare di cose appunto a cui siamo assuefatti, di un fenomeno come non voler regolarizzare la badante o la babysitter.
Sì, noi abbiamo tra l'altro un preoccupante aumento di casi di sfruttamento all'interno delle pareti domestiche. Anche lì, perché è normale chiedere, pagare per 8 ore e chiedere per 24, e in molti casi abbiamo avuto delle segnalazioni, abbiamo avuto anche noi dell'OIM, l'OIM si occupa di rimpatrio volontario assistito delle vittime di tratta, e abbiamo avuto casi di donne che erano state segregate, le quali era stato tolto, privata la libertà, togliendone i documenti, segregate in una casa, impossibilitate a uscire, impossibilitate a chiedere aiuto.
E obbligate a fare le collaboratrici domestiche o le badanti.
E anche a volte a subire delle attenzioni di carattere sessuale. E purtroppo noi, lì, le nostre armi sono molto spuntate, avremo bisogno della società civile, che è quello che stiamo cercando di fare con la collaborazione con l'UISC.
Grazie a Stefano Volpicelli dell'OIM, grazie a Suor Bernadette Sangma, delle figlie di Maria Ausiliatrice, coordinatrice di questo convegno dell'Unione Internazionale Superiore Generali, a Fabrizio Mastrofini, collega della Radio Vaticana che sta seguendo questo congresso internazionale in corso a Roma. Un po' affido le conclusioni, cioè le speranze che questa collaborazione possa proseguire non solo a livello formativo ma poi a livello anche di rete internazionale, insomma cercare di raggiungere anche un po' tutte le aree del mondo da dove può partire questo fenomeno e anche le aree di destinazione come l'Italia. Ecco, un esempio questa collaborazione che forse anche in altri campi tra mondo religioso e mondo laico si potrebbe consolidare.
Sì, assolutamente approfondire questo tipo di collaborazione, approfondire questo tipo di impegno allargandolo anche alla collaborazione delle congregazioni maschili, perché noi dobbiamo aggiungere ancora purtroppo un altro elemento, e cioè che se abbiamo delle donne che sono sfruttate sulla strada è perché c'è anche una richiesta da parte del mondo maschile di sesso a pagamento, e questo è un altro aspetto che purtroppo esiste ed è molto forte. Quindi può esserci uno spazio per una collaborazione, anche per un ingresso delle congregazioni maschili in questo settore come supporto, come aiuto. E poi c'è senz'altro uno spazio per ognuno di noi. Per ognuno di noi può esserci l'invito a contattare l'USMI, l'Unione delle Superiori Maggiori Italiane, per esempio in Italia, che ha un progetto in corso, a contattare l'OIM, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, a trovare degli spazi di intervento, degli spazi di volontariato, degli spazi in cui la coscienza di ognuno di noi possa darsi da fare per intervenire.
Grazie davvero a Fabrizio Mastrofini, grazie ancora a Suor Bernadette Sangma e a Stefano Volpicelli che sono stati i nostri ospiti. Vi ricordo ancora questo congresso internazionale in corso a Roma, dedicato proprio alla collaborazione delle congregazioni religiose femminili e dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni per combattere il fenomeno del traffico di esseri umani, in particolare della tratta delle donne poi obbligate a prostituirsi.